strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Le associazioni dell'automotive uniscono le forze sul fronte delle auto aziendali. ANFIA, ANIASA, Federauto, Motus I e UNRAE hanno formulato un appello comune al governo, cioè avviare in tempi rapidi una revisione della fiscalità sulle auto aziendali, fiscalità ancora ferma agli anni 90. Secondo le associazioni, i costi della misura risulterebbero molto contenuti rispetto ai grandi benefici dell'iniziativa. Un intervento in questa direzione sarebbe infatti uno stimolo alla diffusione della mobilità green in una logica di premialità per imprese e lavoratori vicini alle nuove tecnologie. Quella della fiscalità è solo una delle tante sfide del settore auto, ce n'è ad esempio un'altra, quella tra auto europee e auto asiatiche. E qualcuno pensa che l'avanzata delle vetture cinesi in Italia e in Europa ormai sia un processo irreversibile e che ora non resti che regolarlo. È il caso di Stellantis, che ha da poco sottoscritto un accordo con il partner cinese Leapmotor per l'accesso, a partire da settembre, dei prodotti del marchio del Dragone nel mercato europeo. Non è ancora chiaro dove questi modelli saranno prodotti, se in Cina o in Unione Europea, ma il numero uno di Stellantis, Tavares, ne è convinto. Da questa operazione non si può che trarre vantaggio. Leapmotor non è l'unico marchio straniero a interessarsi al nostro paese. Come emerso durante il recente Automotive Dealer Day, durante il quale sono stati presentati i risultati di un osservatorio sui new brand, ci sarebbero infatti moltissime case pronte a penetrare nella penisola. I dettagli nella nostra scheda.
La mappatura e lo studio dettagliato dei nuovi marchi che si apprestano ad entrare in Italia o in Europa, condotta dal New Brand Observatory, parlano chiaro. Tra gli oltre 60 marchi considerati, ben 22 brand ritengono l'Italia un mercato appetibile. Tra questi, 9 sono già presenti dal 2020 e 13 contano di entrare a far parte del mercato del bel paese entro il 2024. Quanto alla provenienza delle case costruttrici, sebbene sia per la stragrande maggioranza cinese, l'interesse si allarga anche a realtà turche e vietnamite. Ma qual è la strategia? Soprattutto per i brand già presenti in Italia, la tendenza è quella di presidiare il segmento SUV con prodotti a prezzo competitivo. La clientela più giovane, d'altronde, guarda in maniera positiva a un mercato con più offerta. E anche un concessionario su tre è dello stesso avviso. Il timore è ancora una volta quello dell'invasione cinese. Ricordiamo a questo proposito che il Dragone spinge molto soprattutto sulle auto green e ha prorogato al 2027 la sua politica fiscale tesa a facilitarne l'acquisto.
E parliamo ancora di Cina. Il marchio del Far East BYD è pronto a stabilirsi nel Messico centrale. Il produttore di auto elettriche infatti prevede di scegliere entro la fine del 2024 un sito per la costruzione di un impianto in Messico, con l'intenzione di raggiungere ben 150.000 auto l'anno. L'apertura dovrebbe richiedere 2 o 3 anni e i prodotti, stando alle ultime dichiarazioni, dovrebbero servire esclusivamente il mercato locale, senza velleità di espansione negli Stati Uniti. E chiudiamo tornando al nostro argomento iniziale, il noleggio. Drivalia, società del gruppo CA Autobank, investe sui servizi in abbonamento, un po' la nuova frontiera della mobilità slegata dal concetto di proprietà. Ne è un esempio il Car Cloud Avenger, dedicato al nuovo B-SUV di Jeep, che attraverso la prima formula di subscription consente di usufruire delle vetture in abbonamento mensile e completamente online. E cambiamo argomento, parliamo adesso di distribuzione e di Auto Torino SPA, il più importante dealer italiano, che ha siglato un accordo con Mercedes-Benz Polonia per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della filiale di Varsavia, aprendosi così al mercato internazionale. All'Automotive Dealer Day, Plinio Vannini, presidente di Auto Torino, e Radek Jelinek, direttore dello sviluppo rete internazionale del gruppo, ci hanno spiegato i dettagli dell'operazione, ma anche lo stato di salute del gruppo. Ascoltiamo l'intervista.
noi siamo in incremento del 24% sui volumi rispetto allo scorso anno. Siamo assolutamente in linea con gli obiettivi di redditività che ci siamo prefissati. Il gruppo è in crescita, la squadra assolutamente allineata. Roma è una grande opportunità, ne stiamo raccogliendo i frutti e stiamo facendo un'esperienza veramente molto molto interessante che chiaramente ci fa crescere e ci dà modo di raggiungere una dimensione importante nel mercato del nostro paese.
Sul fronte internazionale invece ci sono dei progetti di espansione. Radek Jelinek, responsabile per lo sviluppo della rete, questi progetti riguardano alcuni paesi, quali?
Allora, Auto Torino ha mostrato ultimi 30, 40, 50 anni una grande crescita grazie a una grandissima squadra, adesso gestisce più di 2 miliardi, più di 70 location in Italia, con un sistema business intelligence veramente molto sviluppato, con una squadra molto motivata. Così è diventato il retailer numero uno in Italia, così è diventato uno dei più grandi in Europa. E adesso ci vuole il passo per il marchio, per la gente, per la contaminazione, viceversa, anche il passo giusto fuori d'Italia. È una crescita naturale, una decisione imprenditoriale logica, quindi noi il primo passo, la prima palestra che faremo adesso sarà la ex filiale di Mercedes-Benz a Varsavia, una filiale quindi importante per noi, un mercato che cresce, per noi un mercato che va ancora avanti, non è saturato come il nostro in Italia, pure Francia e altri mercati, quindi grande opportunità, però grande opportunità anche interna per i collaboratori nostri, per crescere internazionalmente, contaminarsi con quello che c'è in altro mercato e portare avanti quello che c'è da Auto Torino anche in altri paesi. Allora, è troppo prematuro dire dove andremo dopo, però sicuramente se faremo delle belle esperienze, sicuramente non rimarrà la unica opportunità che abbiamo preso.
Vannini, l'espansione internazionale va di pari passo anche con l'espansione italiana, quali sono i progetti da qui ai prossimi mesi?
Ma diciamo che ci sono un po' di novità, abbiamo lavorato da buoni contadini, prima arando il campo, poi abbiamo seminato, adesso vediamo se l'estate ci porterà i prossimi frutti e di raccolto.
Sperando che non ci siano grandinate, tanto per rimanere in metafore agricole.
Nella vita ci stanno anche quello, perché credo che forse in azienda abbiamo imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie, quindi c'è tanta dedizione, ma c'è anche tanta consapevolezza in un momento di incertezza che genera comunque qualche forma di paura, perché ogni imprenditore alla fine convive con le forme di paura. Noi le forme di paura le trasformiamo in energia e proviamo a fare delle cose. Questa è la strategia di fondo, le stiamo facendo, e nella logica di andare comunque sempre di più a frazionare il rischio dell'impresa e quindi aumentando quelli che potranno essere anche i nostri nuovi fornitori.
Tutto questo sempre con una grande attenzione al fattore umano e con una grande attenzione al tema delle risorse e della professionalità di queste risorse.
Il fattore umano è inteso fattore umano dal lato clienti e fattore umano nelle persone che lavorano con noi. Siamo la prima azienda in Italia ad aver costruito da 20 anni una vera academy, all'interno della quale entrano ragazzi che non conoscono un lavoro e con un percorso di 2 anni diventano dei professionisti dell'automotive. Questo è un grande motivo di orgoglio ed è, credo, una delle piattaforme sulle quali si appoggia chiaramente il nostro piano di sviluppo. Senza le persone è impossibile pensare di crescere, e i processi devono assolutamente essere figli di esperienze, di intelligenze, di contaminazione che prima di tutto devono venire dalle persone che lavorano con noi.
Radek, una battuta finale: dall'alto della tua esperienza nel settore, hai ricoperto vari ruoli in passato nel mondo dell'automotive, questo confronto tra il mercato nazionale e i mercati internazionali, questa volta dalla parte dei dealer,
che cosa ti sta apportando in termini di conoscenza? Quali sono le differenze tra il mercato italiano e quello degli altri paesi?
Alla fin fine, come si dice in italiano, all business is local, no? Quindi la sfida che avremo sarà giusto quello che ha detto Plinio, portare quel know-how di Autotorino, la gente che abbiamo, i processi che abbiamo, i sistemi che abbiamo, ma innanzitutto il senso di appartenenza, la fiducia che hanno le persone in Autotorino, portare in Polonia. Allo stesso tempo capire com'è Polonia, quindi noi non è che possiamo esportare Italia in Polonia, una parte sì, però dobbiamo capire anche dove sono loro bravi, capire come funziona la cultura e tutto quello, quindi la contaminazione viceversa secondo me è sempre la chiave, e sempre capendo che all business is local.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo i nostri primi due ospiti, Plinio Vannini, presidente di Autotorino, Radek Jelinek, direttore dello sviluppo rete internazionale del gruppo. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici, in compagnia di Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la presenza del brand giapponese nel nostro paese. Restate con noi.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Mazda. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza del brand giapponese sul nostro territorio, ma parleremo soprattutto di CX-80, la nuova ammiraglia di casa Mazda. Faremo tutto questo in compagnia di Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera e grazie per l'invito.
Allora, cominciamo con il mercato italiano di Mazda. Avete chiuso il vostro anno fiscale a marzo e di solito queste sono le settimane in cui fate un po' i conti di come è andata. Ecco, raccontateci un po' come è andata quest'anno.
Allora, diciamo che le parole chiave possiamo dire siano attesa ed incertezza per gli incentivi che sono stati annunciati per lungo tempo e a tutto fino aprile non ancora attivi, e questa attesa e incertezza noi l'abbiamo riscontrata su tutti i canali di vendita, ma direi anche su segmenti che tendenzialmente poi non godono di questi incentivi. Questa attesa l'abbiamo osservata nelle dinamiche di visita e delle interazioni sul nostro sito, che potremmo definire il nostro principale showroom, ma anche nell'affluenza dei saloni delle nostre concessionarie sul territorio. Ci aspettiamo che con la partenza degli incentivi questa situazione si sblocchi.
Quali sono stati i modelli che hanno trainato le vostre performance di mercato in questi ultimi mesi?
Sicuramente il CX-30, che nel caso nostro continua a fare la parte del leone con circa il 40% delle nostre immatricolazioni, seguito poi dalla Mazda 2, che noi proponiamo nella doppia variante mild hybrid e full hybrid, mentre la nostra ammiraglia CX-60 ad oggi pesa il 10% circa dei nostri volumi, e ci aspettiamo una crescita nella seconda metà dell'anno anche grazie alla stagionalità favorevole.
E allora, visto che stiamo parlando di ammiraglie, parliamo anche della CX-80 da poco svelata, quella che andrà a sostituire la CX-60 nel ruolo di ammiraglia appunto della vostra flotta. Di che auto si tratta?
Allora, innanzitutto rispetto alla CX-60 si differisce per le dimensioni. Questa è quasi lunga 5 metri, quindi più di 25 centimetri rispetto a CX-60, grazie proprio alla maggiore lunghezza del passo. Questo significa grande abitabilità interna per accogliere le tre file di sedili, che ci danno la configurazione a 6 o 7 posti, dove i passeggeri delle file posteriori possono godere della maggiore altezza del CX-80, di bocchette, prese USB, tendine parasole dedicate. Per quello che riguarda le motorizzazioni di quest'auto, sono le stesse della CX-60, dunque il nostro plug-in hybrid da 327 cavalli è il gioiello di tecnologia diesel 3,3 litri 6 cilindri, che nel CX-80 viene offerto nella versione da 249 cavalli. E poi aumentano le dotazioni di sicurezza rispetto a quelle già importantissime del CX-60, che ha le 5 stelle Euro NCAP, evolve l'infotainment con l'esordio dell'assistente vocale Alexa, che ci consente di agire con comandi vocali sia in abitacolo, ma addirittura di controllare la domotica di casa mentre si è a bordo. Due nuove colorazioni, l'Artisan Red che arricchisce i rossi straordinari di Mazda, il Melting Copper, e poi anche il feeling alla guida ancora migliorato rispetto agli ultimi aggiornamenti di CX-60 con nuove sospensioni ed elettronica aggiornata. Il CX-80 arriverà subito dopo l'estate, la prevendita è iniziata a maggio ed abbiamo creato un club, il club CX-80, che è un gruppo chiuso Facebook dove, come spesso accade, interagiamo direttamente con i nostri clienti per informazioni in anteprima ed una serie di vantaggi tutti da scoprire.
Insomma, un contatto diretto con l'utilizzatore che ha sempre funzionato, perché siamo anche noi iscritti ai vostri canali Facebook e vediamo come gli utenti poi interagiscano con voi chiedendo informazioni, supporto, facendo anche delle critiche ogni tanto, come giusto che sia, critiche delle quali sono sicuro poi voi tenete conto. Torniamo ai dati di mercato, perché come diceva lei all'inizio della trasmissione c'è stato un momento di stallo importante all'inizio dell'anno legato all'attesa degli incentivi, soprattutto uno stallo per i veicoli elettrici. Che peso hanno avuto a questo punto i veicoli elettrificati sui vostri ultimi risultati?
Allora, noi siamo attorno al 90% se consideriamo le varie tecnologie di elettrificazione che sono disponibili sulla nostra gamma. Noi di fatto offriamo quasi tutte le tecnologie disponibili ad oggi, anzi tutte, perché abbiamo le mild hybrid, le full hybrid, le plug-in hybrid, anche le vetture full electric, ma anche unicità tecnologiche come la SkyActiv-X e l'ARIV, quindi il motore rotativo recentemente proposto sulla MX-30. Se a queste poi aggiungo forme di elettrificazione più leggera, come ad esempio l'i-Loop sulla MX-5, i-Loop è il sistema di elettrificazione che consente di accumulare l'energia recuperata in frenata alimentando i sistemi elettrici a bordo e quindi aumentando l'efficienza del motore, beh, questa percentuale diventa ancora maggiore del 90%.
Ecco, in un mercato globale come quello dell'auto, un mercato su cui insiste Mazda, esistono anche delle differenziazioni per regioni, per aree, e all'ultimo Salone di Pechino avete presentato due vetture elettriche che sono però destinate solo al mercato asiatico. Ci saranno proposte simili anche per il nostro mercato occidentale?
Allora sì, Mazda è un costruttore globale, quindi effettivamente lavora su praticamente tutte le aree del globo, e nel caso specifico a Pechino abbiamo presentato una vettura elettrica che è pronta a partire sul mercato cinese, è la berlina EZ6, una berlina da 4,90 m, trazione posteriore e distribuzione pesi 50-50, quindi molto Mazda, con motorizzazioni plug-in hybrid e full electric con un'autonomia fino a 600 km, che ha presentato degli elementi di design Mazda negli esterni ma anche interni molto interessanti, con un display centrale che domina la console. L'altra auto presentata invece è una concept car, è un SUV denominato Arata, che ci mostra l'evoluzione del design Mazda proprio su un corpo vettura da SUV e che si prevede possa entrare in produzione per il mercato cinese dal 2025. Al momento si sta studiando la possibile commercializzazione di queste auto, soprattutto della EZ6, al di fuori del mercato cinese, ma non vi sono ancora notizie ufficiali in merito.
E quindi neanche noi possiamo anticipare qualcosa per quanto riguarda il nostro mercato. C'è però un tema che voi portate avanti, bisogna riconoscerlo, da moltissimo tempo, anche quando qualcun altro non lo faceva, e cioè quello dell'approccio neutrale e multitecnologico. Continuate ad andare avanti su questa strada anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo l'elettrico in questo momento?
Certamente sì. Sì, questa filosofia che appunto prevede di sviluppare una moltitudine di tecnologie virtuose per il bene dell'ambiente ma anche per incontrare le diverse esigenze di consumatori in tutto il mondo continua assolutamente con coerenza e applicazione tutte giapponesi, e a testimonianza che si prosegua in maniera decisa anche sulla strada dell'elettricità è il recente lancio di una divisione aziendale Mazda interamente dedicata all'elettrico. Questa si occuperà di sviluppi tecnologici, soluzioni migliori per i consumatori, monitorerà i progressi nelle diverse aree del globo, proseguendo anche alleanze strategiche come quelle ad esempio con Toyota e con Changan, parlando proprio di Cina. Ma anche allo stesso tempo, recentemente abbiamo sviluppato l'evoluzione del motore rotativo, come dicevo prima, lanciato sulla ARIV come generatore di energia, presentato anche sul favoloso concept presentato a Tokyo, la nostra Iconic SP, e va detto che se nella storia di Mazda il motore rotativo è un simbolo speciale per il nostro spirito di sfida, questa è una testimonianza molto concreta che Mazda andrà avanti per la propria strada.
Una strada che noi seguiremo sempre con grande attenzione. Abbiamo parlato, e siamo in chiusura, ma abbiamo parlato della CX-80, abbiamo parlato di qualche prototipo che si è visto sul mercato asiatico, in Cina, a Pechino. Quali sono le altre novità Mazda che vedremo sulle strade italiane invece da qui ai prossimi mesi?
Allora, al momento siamo concentrati sulla prevendita del nostro CX-80 che è partita il 7 maggio. Lascerei un po' di mistero agli ascoltatori dicendo che nel corso del 2024 avremo altre sorprese sicuramente molto interessanti.
Bene, termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Motor Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.